lo facciamo senza? Qui a Cazzi Nostri, insieme ai nostri ospiti, lo diciamo sempre. Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto. Per godere di movimenti naturali, capaci di far esplorare nuove sensazioni e aumentare l'attrazione, non serve rinunciare al preservativo. Passa a una vera sensazione pelle su pelle. Skin. Feel everything.
One podcast. Capita che magari
sono, cioè, finiti i limoni, anche, amore.
Esatto, c'è, cioè, del doppio senso, magari che lungo questo spaghetti, cioè, tipo cose, cioè, tipo doppi sensi, oppure segnali non verbali. Ecco, lì capiamo che, oppure c'è, cioè, l'altro momento è in the middle of the night. Quando uno dei due si addormenta sempre prima lui.
Sei tu quello del middle of the night?
Io ti sveglio.
Quando dormo.
Lui mi dice, vabbè, se mi devi svegliare, svegliami solamente perché c'è
per buoni motivi.
Cioè, c'è una ragione, solo perché c'è una
grosse sorprese. Se no non mi svegliavo.
Esatto. Quindi ecco, quello è un altro escamotage che troviamo, insomma, proprio lo sveglio.
Solo per solide ragioni.
Cazzi Nostri, la nuova stagione, anche in video. Con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Cazzi Nostri stagione 2. Ciao Nicola.
Ciao Diego.
La puntata di oggi cerca di rispondere alla seguente domanda. È possibile avere una vita sessuale felice quando arrivano i figli? A rispondere a questa domanda ci sono Carlo Tumino e Christian De Florio, in arte papà per scelta.
Ciao ragazzi, ciao ciao.
Ciao a tutti e a tutte.
Canale social condiviso di grande successo. Comunicatori, attivisti, famiglia arcobaleno, tante cose.
Esatto.
Ma soprattutto
anche cuochi.
Cuochi.
Stilisti.
Va bene. Testimonial attraverso un post che ci è piaciuto molto. Di una realtà, diciamo così, tenuta abbastanza troppo sotto traccia, ma noi proprio per questo ne abbiamo voluto parlare. Abbiamo il testo della quote del vostro post, che vi leggo velocemente. Ma sul serio, citare sesso e genitori nella stessa frase vi causa dermatiti e paresi facciali? No, perché va bene che i figli sono il nostro tutto, però sentendo alcune persone pare che la ginnastica affettiva sia stata depennata dalla routine di coppia. Però non mi pare che il sesso tra genitori sia annoverato tra i vizi capitali. Sono consapevole che il sesso sia diventato un'apostrofo rosa, sbiadito, che intercorre tra una ninna nanna e una poppata notturna, d'accordo che non ci sia più il tempo per essere romanticoni e che dal potresti concentrarti di più sui preliminari al veloce prima che si sveglia è stato un attimo, però quei 3 minuti sulla lavatrice, 4 nella cabina armadio o 5 sotto la doccia possono solo migliorarci la giornata.
Sottoscriviamo.
È la Bibbia, esatto. Anche se questo posto lo abbiamo scritto
primo anno che avevano i gemelli, esatto.
Assolutamente sì, però i primi mesi di vita sono stati, come per tutti secondo me, i genitori praticamente... Io mi ricordo un grande buco nero.
Sì, esatto. Era una zona grigia in cui... Allora, diciamoci la verità.
Innanzitutto diciamo che voi siete papà di 2 gemelli, Sebastian e Giulia, che adesso hanno quanti anni?
5 anni e mezzo.
Quindi, il post risale o si riferisce a tanto tempo fa.
Esatto, più o meno 3 anni e mezzo fa. E ricordiamo questo primo anno effettivamente come è un po' una nuvola grigia, perché le priorità... con ovviamente i 2 gemelli erano ben altre, considerate più o meno 16 biberon da preparare al giorno, quando andava bene più o meno 20 pannolini da cambiare al giorno, con Christian che in quel periodo ancora facevi...
Sì, io lavoravo 12 ore al giorno, quindi sinceramente se tu mi potevi parlare di sesso in quel momento
in casa, ma lavoravo
era assolutamente una cosa inconcepibile, perché tutte le mie energie erano comunque focalizzate solo ed esclusivamente sull'accudimento e la crescita dei nostri figli.
Allora, la cosa che ci interessava molto e ci è piaciuta è proprio quello che state dicendo, perché nel percepito comune, dottore, tu mi saprai anche dare dei dati probabilmente scientifici, ma nel percepito comune l'arrivo di un figlio, nel vostro caso sono gemelli, ma insomma quando arriva un figlio nella coppia c'è un cambiamento rispetto alla gestione della sessualità, diciamo attribuito soprattutto al cambiamento fisico ormonale femminile legato alla maternità. Invece questa è la dimostrazione che, avendo 2 maschi, evidentemente tutto ciò che riguarda questo cambiamento attiene ad altro.
Assolutamente, infatti il genere in questo caso non ha non danno alcuna differenza né valore al fatto che in una coppia con l'arrivo dei bambini si innesta una discrepanza di desiderio sessuale tra i due o più partner. Esistono opzioni anche a più partner, quindi è giusto ricordarlo, ed effettivamente questa può essere legato al fatto che l'accudimento e la cura per il nuovo arrivato e i nuovi arrivati in famiglia, nel gruppo familiare, prevedono non solo dispendio energetico, ma cambiano proprio l'assetto ormonale delle persone che, appunto, concentrandosi sulla cura, hanno livelli molto più alti e più bassi di determinati ormoni come prolattina e ossitocina, i due principali in assoluto.
Quindi questo succede a
prescindere. Siamo normali, vi sentite?
Cioè, succede a prescindere da chi ha generato, cioè chi ha partorito il figlio, e soprattutto dipende da quanto sei coinvolto concretamente nell'accudimento.
Assolutamente, è quello proprio che fa la differenza in una famiglia, cioè essere coinvolto nell'accudimento ti porta non solo, appunto come dicevamo prima, ad essere occupato 12 ore e anche di più al giorno sulla parte di cura per quanto riguarda i nuovi arrivati, ma e per la famiglia in generale, ma soprattutto ti porta ad un cambio di setting ormonale. Questo porta in qualche modo a cambiare il livello di desiderio sessuale in una coppia, soprattutto nei primi 2 anni di vita dei bambini. Dopo il secondo anno c'è un lieve cambiamento, confermate?
Ma noi il cambiamento l'abbiamo avuto forse anche un pochettino prima,
sì,
dai.
Sì, okay. Esatto, io allora intanto grazie dottore, perché vuol dire, oltre ad essere normali, vuol dire che ci prendiamo cura dei nostri figli, perché effettivamente c'è stato un abbassamento, insomma, della predisposizione ormonale. Però sì, ricordo i gemelli avevano compiuto un anno, io ho guardato Christian negli occhi e ho detto: ascolta, qui sa da fa qualcosa. E quindi mi ricordo che
sei stato tu, quindi questo,
sì, ho prenotato questo 3 giorni
ad Amsterdam.
Ho detto: prenotiamo ad Amsterdam, non ci dobbiamo ricordare niente, nulla, perché era necessario, perché sì. A un certo punto, sai, a volte ci dimentichiamo, quando si diventa genitori si è preso dalla frenesia ovviamente di un piccolo o più esserini che dipendono totalmente da te, però c'è questa frase che può essere assolutamente scontata, ma che è la pura verità: genitori felici equivalgono a bambini sereni. E quindi ci siamo accorti che c'era quel pezzettino che comunque veniva a mancare, il pezzettino di Carlo e Christian, l'origine della nostra famiglia. E quindi abbiamo deciso di fare questi 3 giorni.
E sono andati bene.
Senza saperlo, abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto per un anno e mezzo.
No, ma la cosa più bella è che
Amsterdam
abbiamo recuperato. che l'ha vista, insomma. Esatto. E che senza saperlo avete messo in opera uno dei primi consigli che i terapisti di coppia danno alle persone quando si trovano in una condizione di questo tipo. Ed è proprio quello di pianificare i rapporti anche sessuali, che può sembrare una roba noiosa, ma in realtà non lo è. Anche perché se si alimenta attraverso sexting, messaggini o comunque tutto quello che è l'allure di eccitazione, effettivamente in qualche modo funziona anche molto bene. Infatti si vede che chi mette in opera poi la pianificazione dei rapporti sessuali ha un miglior outcome da questo punto di vista.
Mi sembra che la cosa per voi, diciamo, più diversa rispetto a il numero maggiore forse dei casi che sono riportati è che non ci fosse tanto disallineamento, cioè c'è stato il calo da parte di entrambi, mentre a volte nelle coppie succede che, mi sembra di capire, chi si occupa meno dell'accudimento fa ricadere tutto sull'altra parte, che quindi a maggior ragione ancora di più è orientata verso l'accudimento anche dal punto di vista ormonale, quell'altra persona invece nel vostro caso eravate abbastanza allineati, cioè calo poi
assolutamente allineati. Ma peraltro io che ho memoria, perché ripeto c'è un grande buco nero, e non avevi neanche il tempo e la voglia di pensare, sinceramente.
Il tempo volendo lo potevamo anche trovare, però in quel momento ho capito, cioè 5 minuti mentre va la lavatrice,
ti racconto. Allora, il primo anno e mezzo di vita io lavoravo 12 ore al giorno, poi rientravo e facevo anche le notti, perché ovviamente era stanco, quindi sinceramente
lo
dico anche con lui, esatto, perché, cioè. E quindi sinceramente non ne sentivo neanche l'esigenza. Poi i bambini, quell'età in cui c'è anche un contatto fisico importante, no? Si parlava prima appunto anche di come reagisce il corpo dal punto di vista ormonale. Secondo me quell'ossitocina il bambino te la dà, perché il contatto fisico che tu hai costante con il bambino ti riempie, tu hai una sensazione di pienezza che in qualche modo va anche un po' a supplire quella esigenza che noi solitamente sentiamo, no? Anche fisiologica, di fare sesso. E questo ti fa comunque stare bene. È una droga naturale, posso dirlo.
Quindi era un compenso a quella che era il desiderio sessuale prima.
Sì,
poi anche da un punto di vista funzionale c'era questa divisione dei gemelli, perché se stavano nella stessa stanza era un putiferio, quindi succedeva anche che uno stava su con un gemello e uno stava giù con l'altro gemello, quindi proprio non eravamo nemmeno fisicamente nella stessa stanza, quindi insomma ci sta, assolutamente normale. Che bello essere normali, una sensazione meravigliosa.
Non so di cosa parli, non mi è mai successo nella vita, non lo so, vediamo, quando mi succede di essere normale però te lo faccio sapere. I figli crescono, torna, diciamo, si rompe quel momento di astinenza, in qualche modo forzata, un po' voluta, un po' subita, però ovviamente la vita di una coppia, anche dal punto di vista sessuale, con dei figli piccoli in casa, cambia un po', immagino, no?
Sì.
Perché quando sei coppietta fai sesso ovunque, in qualunque parte della casa, è divertente anche quello, no? Poi a un certo punto i figli sono per casa, girano, sono lì. Come è stato?
Ma ti abitui, ti adatti alla situazione. Ovvio che rispetto a prima, che magari si trovava un'occasione o lo facevi quando avevi voglia, adesso sì, cioè non è proprio una pianificazione, chiamiamola pianificazione velata, ma noi sappiamo che abbiamo la nostra finestra di tempo molto corta, che è quella da quando i bambini si addormentano a prima che crolliamo, ci addormentiamo, esatto. Noi, perché comunque a fine giornata siamo stanchissimi, e quello è il nostro momento di intimità.
Sì, però capita anche in maniera forse inconscia, che poi è anche secondo me la bellezza di un rapporto che funziona, di essere anche allineati in quel momento, e ci lanciamo dei piccoli segnali. Piccoli segnali che sono
lo
anche
sguardo della tigre,
esatto, cioè, anche non verbali.
Com'è lo sguardo?
Lo sguardo della tigre.
Ma ce la fai vedere? Cioè,
anche non verbali, anche non verbali, o la pacca sul sedere quando magari lui sta cucinando, cioè che fa capire che insomma c'è una
preparazione. Ehi, ciao.
Ehi, stasera magari cerca di non crollare alle 9:15, magari reggi fino alle 10 quantomeno.
Non c'è un nome in codice, che conosco una coppia, non posso fare i nomi perché sono persone riconoscibili, che parlavano tra di loro e dell'educazione dei figli e di questa cosa, cioè si mettevano d'accordo in inglese, okay. Intanto che i figli erano piccoli,
è un casino perché se i figli parlano
inglese quindi non,
non si può, no, male. Però se c'è magari una parola d'ordine,
no. Capita che magari
sono finiti i limoni,
anche,
amore,
esatto, c'è cioè, del doppio senso, magari che lungo questo spaghetti, cioè tipo cose, cioè tipo doppi senso, oppure segnali non verbali, ecco lì capiamo che, oppure c'è cioè, l'altro momento è in the middle of the night, quando uno dei due si addormenta sempre prima lui.
Sei tu quello del middle of the night?
Io
quando dormo.
Lui mi dice, vabbè, se mi devi svegliare, svegliami solamente perché c'è
per buoni motivi.
Esatto. C'è una ragione, solo perché c'è
delle grosse sorprese, se no non mi svegliavo.
Esatto, quindi ecco, quello è un altro escamotage che troviamo, insomma, proprio lo sveglio.
Solo per solide ragioni.
Solo per solidissime ragioni.
Dimmi la verità guardandomi, facendomi solo un cenno. Ti svegli sempre o delle volte fai finta di svegliarti?
No, mi sveglio sempre. No. Sì. In questo sono bravo, posso dirlo come marito. Salvo i miei compiti matrimoniali.
Non c'è il fai tutto tuo.
No,
e
sei quello che spera nell'eiaculazione precoce per finire tutto subito e ritornare a dormire?
No, invece... assolutamente no. Quando mi sveglio, insomma. Dai, sì.
Vabbè, meno male.
Sentite, c'è una tensione rispetto appunto a quei momenti, perché in the middle of the night i figli si svegliano in the middle of the night, delle volte i figli fanno un incubo e vengono in camera in the middle of the night, cioè tutta quella gestione del il vostro contatto fisico rispetto allo sguardo dei figli, ce lo si pone?
Guarda, certo. Secondo me impari anche a settarti. Io credo davvero che noi abbiamo delle capacità di adattamento anche agli orari dei nostri figli incredibili, per cui noi abbiamo, ripeto, la nostra finestra di tempo, e i bambini solitamente si svegliano non in the middle of the night ma nelle prime ore della mattina, che noi già, voglio dire, stiamo già dormendo, quindi...
Cioè, tu sei magari già sveglio, a me al mattino, cioè, non mi devi nemmeno parlare, figuriamoci altro, quindi...
Poi c'è anche da dire che i sensi si sono acutizzati in una maniera incredibile, quindi io sento veramente, cioè, qualsiasi rumore, quindi se la scala scricchiola ovviamente sono
vabbè,
i bambini stanno scendendo,
tempo, cioè, i bambini hanno la camera al secondo cioè, piano, quindi comunque devono fare le scale, insomma, cioè, voglio cioè, dire,
si chiude a chiave la camera? No,
sì, ma non la chiudiamo, non a la chiudiamo, non chiudiamo no, nessuna però, porta a chiave, okay, neanche il bagno chiudiamo a chiave in casa,
esatto. Ok, no, anche io sono cresciuto in una famiglia così in cui però, la porta nemmeno si chiudeva, però si chiude.
Sì, sì, certo. Sì, sì,
ok, ok. No, sono curioso, non avendo figli, non avendoli fatti. Per
oddio,
me
però non sempre, perché per sentire i bambini comunque la porta resta anche semiaperta.
Ma infatti io chiusa non me la ricordo mai.
Sono diventati più silenziosi i vostri rapporti sessuali o invece il suono?
Che domanda, adesso mi fai, adesso arrossisco. No,
forse essere sincero.
No, esatto, cioè, no.
Anzi, vi do anche questa cosa.
Poi noi siamo persone forse... che a letto parlano, insomma, ha bisogno di parlarsi.
Esatto, esatto. Tutto quello che non ci diciamo durante la giornata ce lo diciamo dopo. Anzi, forse... più che dei bambini, perché capita magari anche durante la giornata, insomma, quando i bambini sono a scuola, hanno attività, noi due siamo entrambi in casa, forse l'altra persona che potrebbe disturbare è sua mamma, la suocera.
Mia mamma arriva negli orari impensabili senza suonare il citofono, ma apre anche direttamente la porta, perché noi siamo convinti di vivere, non so, nel Far West, comunque la porta è sempre aperta,
esatto,
se fosse un salone, e mia mamma effettivamente entra in qualsiasi momento.
Quindi abbiamo
giorno
cercato
della,
di far capire
la notte.
Ma la suocera non si fa intimidire, mi sembra.
Onde evitare cioè, voglio dire, ci sono situazioni un po' imbarazzanti, ti per favore, o citofoni o chiami prima di passare da casa.
Sai bene che tra le coppie sposate il 50% riferisce di non avere rapporti sessuali, quindi se non sei tu e il tuo vicino che vedi a disturbarti a questo punto, quindi la suocera entra e dice esatto. Ok, io non faccio niente, almeno vado a rompere le scatole agli altri.
Nonna Titi, ti vogliamo bene lo stesso.
Sì, ma rispetto ai figli che cominciano a crescere, la classica domanda che si fa a chi è diventato genitore: come ci si prepara per spiegare questa parte dell'amore? Avete già iniziato?
Ci
avete pensato?
Capita che la sera noi abbiamo il nostro momento di condivisione, di coccola sul divano, guardiamo la televisione e abbiamo visto delle scene, non di sesso esplicito ovviamente, ma si vedono delle persone che si vogliono bene, magari nudi, abbracciati, e i bambini incuriositi hanno fatto delle domande e abbiamo spiegato che quando si cresce c'è questa esigenza, quando le persone si innamorano, di avvicinarsi e di scoprirsi non solo mentalmente ma anche con una fisicità. Non si sono scandalizzati, la percepiscono come la cosa più naturale del mondo, come percepiscono naturale il fatto che i loro papà magari si danno un bacino dopo che magari hanno bisticciato e fanno pace, o per salutarsi la mattina perché insomma si salutano e devono andare a fare le loro cose. Credo che sia vissuto tutto con naturalezza, quindi insomma
c'è questa cosa bellissima di quando magari ci scambiamo delle effusioni e vediamo lo sguardo dei bambini che è proprio soddisfatto, cioè nel senso proprio di, cioè ti guardano come dire ah tipo che carino, cioè tipo non lo so,
compiaciuti,
l'amore,
cioè quella cosa lì.
L'unica cosa è che sì, loro sono molto contenti quando siamo insieme, però vorrebbero sempre dormire in mezzo a noi, sempre, costantemente.
Quindi, sono io che dormo sul divano, ciao a tutti, sono Carlo.
Ecco. Sì. Fino adesso sembrava tutto perfetto, invece no, vengono a rompere che vogliono dormire con voi, i figli.
Sì, assolutamente sì, si piazzano sempre in mezzo e poi
esatto,
a un certo punto ovviamente...
Siccome non siamo esattamente proprio due corpicini molto esili, uno dei
lui
due...
è 1,92 m, esatto, quello più alto si alza e se ne va.
Esatto, quindi diciamo sì, ecco, il divano ha proprio la mia etichetta, c'è scritto proprio Carlo e sì, mi tocca dormire.
No, ma dillo che abbiamo fatto un appartamentino sopra il garage, esatto. Tipo Fonzie's, ve lo ricordate?
Sì, certo.
No, è quello l'appartamento dove lui va eventualmente, si ristora. Esatto. Poi, dopo tu dormi, ma io quando mi prendo una calcio tutta la notte...
chiamami scemo, cioè nel senso a un certo punto... voglio dire, si fa di necessità virtù, no, però c'è cioè, quest'altra cosa ovviamente è stato anche all'inizio motivo di confronto più che di litigio. Io sono cresciuto anche con un'educazione un po' più rigida su certe cose, che ognuno dovrebbe dormire nel proprio letto. Poi Cristian mi ha fatto capire che insomma,
io non sono rigido in nulla, assolutamente,
oddio, non proprio in nulla, no, cioè, nel senso,
beh, con i bambini no, dai, sono abbastanza
però c'era, se i bambini hanno necessità di, che poi in realtà diventa più quasi una tua necessità di averli proprio vicino durante la notte.
Sì.
E quindi abbiamo deciso così: quando vengono a dormire nel lettone, dormono nel lettone, uno sì, tra virgolette, sacrifica, ma fa parte del gioco e va bene così.
Vabbè, insomma,
siamo venuti qui per litigare comunque.
No,
ma per carità. C'è uno dei due che è più sciolto rispetto a la gestione degli argomenti.
Lui tutta la vita.
In generale o degli argomenti?
Gli argomenti in generale, in particolare questi di cui stiamo parlando, per cui le scene di nudo, le scene di sesso in un film,
le
domande che arriveranno,
cioè,
non so
se sia o meno un problema, ma credo proprio di non avere tabù, cioè nel senso, forse anche questo però è un limite, se vogliamo, e quindi lui in questo forse mi aiuta un po'.
Basta uno sguardo,
a creare un equilibrio.
Che meno.
No, credo che i bambini, cioè, a parte, ripeto, sarà un percorso assolutamente naturale, e poi ogni età, ogni fase è sensibile alle sue domande, alle sue insicurezze, alle sue fragilità, a necessità di risposte anche modulate con registri differenti. La capacità genitoriale la scopri poi piano piano, perché poi sono gli stessi bambini che ti fanno capire come approcciarti a loro. Quindi
però
è
questi,
tutto molto naturale.
Questi argomenti ci permettono comunque di iniziare a toccare dei temi che per noi sono imprescindibili, come per esempio il consenso. C'è Giuliano che ha questa predisposizione per abbracciare, anche prendendoti alle spalle all'improvviso, e magari, sai, lo fai con gli adulti, ok, magari lo fai con una bambina a scuola, diventa un po' più complicato perché magari la butti a terra. Ecco, abbiamo fatto capire a Julian che va benissimo provare affetto nei confronti di un'altra persona, ma bisogna sempre chiedere il permesso, e questo secondo me è una lezione imprescindibile, perché cerchiamo di crescere due adulti e due maschietti consenzienti, dove il consenso deve essere alla base di qualsiasi, diciamo, predisposizione affettiva nei confronti dell'altra persona. Per noi questo è importantissimo.
Io che sono Crudelia De Mon, all'idea di Giulia che non resisto ad abbracciare un po' mi commuovo. Che bello. Dottore, ci sono degli studi rispetto alla gestione del tema con i figli e a questa questione della, arrivano i figli e sparisce un po' il sesso nella coppia?
Ma guarda, in realtà la letteratura scientifica è strapiena di dati rispetto a quello che è il rapporto sessuale nella vita di coppia. Come dicevamo prima, nei primi anni diventa molto complicata, poi dopo, superati i 2-3 anni dei bambini, in qualche modo ogni coppia trova il proprio equilibrio e l'attività sessuale finalmente riprende. Non però in tutte le coppie. Infatti uno dei problemi attuali più importanti, portati alla luce anche recentemente dal New York Times, è i matrimoni senza sesso. Cioè, i matrimoni senza sesso rappresentano un problema reale, e pensate, in Inghilterra lo scorso anno un sondaggio rilevava che oltre il 50% delle coppie che ha due o più figli non hanno più rapporti sessuali, e la motivazione bambino è riportata dal 61% di queste persone. Questo sta a significare che molto spesso, a volte secondo me viene anche un po' utilizzato come alibi, no? Dall'altro lato c'è sicuramente un qualcosa di cui dobbiamo parlare. Interessante invece il discorso che facevano prima i nostri papà, era l'idea di utilizzare un registro modulato all'età per parlare di determinate tematiche con i bambini. È molto più interessante quello del consenso, perché è proprio l'età giusta in cui va insegnato, proprio tra i 5 e i 7 anni.
Ah, ma siete bravissimi.
No, Madonna, siamo i papà per scelta, il motivo ci sarà.
Certo. Allora, naturalmente noi siamo partiti dritti perché diamo per scontato che le famiglie sono famiglie e sono tutte valide nello stesso modo, nel momento in cui sono famiglie per scelta e per amore, ma naturalmente ne approfittiamo prima di chiudere la puntata per toglierci, vuol dire, per rispondere a quelle domande latenti che magari qualcuno che ci ascolta ancora si fa. Credo più che altro per non abitudine, non conoscenza di famiglie arcobaleno, nello specifico di famiglie dove ci sono due papà e dove quindi non c'è la famigerata figura materna. Io non è che ho delle domande specifiche perché vi conosco, insomma, conosco la realtà, però se avete voglia di dire qualcosa a chi, secondo me, non conosce banalmente, e no, insomma, non potete andare porta a porta,
no,
sarebbe bello,
sarebbe bellissimo.
Ma sai, il pregiudizio nasce spesso in contesti dove si definiscono dei ruoli ben definiti, per cui la mamma fa determinate cose, il papà ne fa altre, e quindi si guarda un po' con sospetto le famiglie omogenitoriali, perché si pensa che venga appunto a mancare una figura. In realtà noi siamo sovrapponibili, siamo complementari e facciamo le stesse identiche cose
con stili diversi, come giusto che sia, ma tutti sono importanti, tutti sono indispensabili. Cerchiamo di suddividerci i ruoli non sulla base di quello che abbiamo dentro le mutande, ma sulla base delle nostre predisposizioni personali, e questo ci ha permesso comunque di dividerci e suddividerci i compiti. Poi ovviamente anche noi a fine giornata litighiamo per chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, come in tutte le altre famiglie del mondo. Però ecco, ci siamo scritti le regole a mano, io e Christian, senza ascoltare quelle che sono alcune consuetudini ancora polverose, che vedono ancora la donna come angelo del focolare o come colei che deve sacrificarsi per l'accudimento di un bambino. Finiamola con questa storia. L'istinto materno è un costrutto che bisognerebbe sostituire con istinto genitoriale, che certo, è neutro, appartiene tanto ai papà quanto alle mamme.
E se posso dire, non avendo figli, in qualche modo fa parte di un adulto felice. Cioè, un adulto felice sviluppa, credo, perché io non ne desidero di figli naturali, non li ho voluti, però lo sento quel desiderio, cioè quell'approccio genitoriale, che naturalmente poi deve diventare qualcos'altro, per cui mi sento di dire anche, al di là delle predisposizioni, in una coppia uno fa quello che c'è bisogno di fare. Cioè, anche se sei meno bravo a cucinare, anche se sei meno veloce a cambiare i pannolini, se bisogna fare quello, lo fai, perché il figlio l'hai voluto tu. Che tu sia uomo, che sia donna,
esattamente,
no?
Esattamente, giustissimo.
E io tra l'altro volevo aggiungere, ragazzi, giusto perché facciamo chiarezza anche su altri punti, che effettivamente i dati sono molto confortanti in questo senso. Gli studi, tra l'altro, più importanti arrivano dall'Olanda, dove le coppie omogenitoriali ormai da tanti anni godono di diritti pari alle coppie non omogenitoriali, e effettivamente ci dicono che tutti i bambini cresciuti in coppie omogenitoriali in realtà non presentano nessun disturbo del comportamento e di adattamento quando paragonati a figli di coppie non omogenitoriali. E parliamo di bambini, ragazzi che hanno 18-20 anni in questo momento storico, e sembrerebbe che il punto di svolta, cioè il punto che veramente li fa svoltare nell'adattamento sociale di queste persone, di questi bambini, è proprio il fatto che la società in cui vivono non li faccia sentire una minoranza. Questo è il punto chiave, secondo i ricercatori di questo studio, che effettivamente fa la differenza da una società all'altra e l'adattamento o meno con le relazioni tra i pari.
Hai visto l'Olanda, Amsterdam, tutto torna.
Avevate capito tutto,
esatto,
dall'inizio. L'ultima cosa che vi chiedo è un ragionamento che ho fatto io, proprio perché il vostro è un caso che per forza di cose smonta una serie di assunti dati per scontati, no? Quando nasce un figlio, normalmente la prima cosa che si fa per segnalare che il figlio è nato è mettere il fiocco fuori dalla porta, dal portone. Adesso è diventata una moda da miliardari o da wannabe quella del gender reveal, no? Quindi rivelare qual è il sesso.
Io lo trovo un po' cringe questa cosa.
È una tristezza infinita, imbarazzante, però io non voglio giudicare, certo. Ognuno fa quello che vuole. La cosa su cui mi piaceva riflettere con voi è che nel momento in cui viene messo il fiocco di un colore fuori da un portone, il bambino o la bambina non è consapevole, perché non può neanche sapere, grazie a Dio, un sacco di robe non le vede, non le capisce a quell'età. Quello che succede invece è come viene modificata la testa degli adulti coinvolti, che sono sia quelli della famiglia, madre, padre, madri, padri, insomma, i familiari stretti, consanguinei, i vicini di casa, quelli che fanno parte della cerchia della vita, che da adulti cambiano l'orientamento nella loro testa della proiezione, perché il fiocchetto rosa già mette nella testa degli adulti in fila una serie di cliché, certo, di paletti, di come potrebbe essere, di come sarà in base alle proprie esperienze e alle aspettative.
Assolutamente vero, sì.
Noi considera, vabbè, sui colori potremmo qui aprire un capitolo gigantesco. Sebastian, uno dei gemelli, sin da piccolo aveva questa predisposizione nei confronti del rosa, ma semplicemente perché gli piaceva un cartone animato dove il personaggio a cui si era affezionato perché volava era tutto rosa.
Chi è?
Sky, Paw Patrol.
Ah, ma certo, Paw Patrol.
Esatto. E quindi per, diciamo, parecchi mesi lui voleva tutto rosa, perché ancora non era, soprattutto
era una vera e propria fissazione, come, esatto, come hanno i bambini, esatto, che sono molto bravi a avere le fissazioni,
certo,
e che ovviamente noi abbiamo secondato, perché il bambino deve esplorare, deve vivere le sue passioni, però ci siamo spesso guardati e ci siamo detti: tu pensa se nostro figlio fosse nato in una famiglia dove qualcuno lo avrebbe mortificato semplicemente e gli avrebbe tolto quel sorriso splendido, perché te lo ricordi quando giocava col telefonino di Minnie, solo perché ha scelto un colore non convenzionale. Quindi sai, a volte la fortuna o la sfortuna non è nascere in una famiglia omogenitoriale che magari ha queste vedute ampie e non ha sovrastrutture, è nascere in una famiglia disfunzionale che magari ti mette dei limiti, dei paletti nella testa e non ti permette di vivere serenamente il tuo essere, il tuo io, e di realizzarti come persona per quello che sei.
Io figli non ne ho fatti, lo ripeto, però mi sento con grande affetto di invitare tutti gli adulti che hanno avuto, hanno dei figli, siccome non chiedi a qualcuno di venire al mondo o di essere sotto la tua responsabilità, perché è una scelta che fanno gli adulti, mi piacerebbe pensare che chi fa un figlio cerchi in tutti i modi di fare in modo che un domani, quando il figlio parlerà di lui, tanto non sarei mai all'altezza, perché in una storia normale a un certo punto il figlio non sarà felice e darà tutta la colpa a te, sì, mamma, certo, a te papà, ma questa fa parte della vita, ma che pensando a voi pensino che siete stati una buona opportunità per loro anziché una fatica.
Assolutamente.
Ragazzi,
grazie.
Io vedo l'ora di venire a casa a farmi abbracciare.
Va bene,
è stato un piacere.
Se vieni vestito di rosa magari accontentiamo entrambi.
Esatto.
Noi chiudiamo tutte le puntate chiedendo ai nostri ospiti di recitare il mantra di Cazzi Nostri Cose Tra Maschi, okay, che a questo punto potete recitare in coro, un pezzo per volta, come volete. Papà per scelta, prego.
Facciamo sesso consapevole, consensuale, protetto.
Buona la prima.
Grazie Cristian, grazie Carlo.
A voi, grazie
qua.
Mille ragazzi.
Grazie ragazzi.
In bocca al lupo. Grazie Nicola.
Grazie ancora.
Grazie di averci ascoltato. Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, Cose Tra Maschi è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Produzione Alessandra Patitucci. Ripresa e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
One Podcast.